presenta il Radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Due paesi terzi nella notte sono stati coinvolti nelle due guerre in corso. In Polonia sono stati abbattuti diversi droni russi durante l'ennesimo attacco all'Ucraina. In Qatar un'azione aerea israeliana ha provocato 6 morti, colpendo alcuni rappresentanti di Hamas impegnati nelle trattative di pace. Inevitabili le reazioni di protesta e condanna da parte dei paesi interessati, ma anche della comunità internazionale. C'è però anche una buona notizia: l'Agenzia Internazionale per il Nucleare ha trovato un accordo tecnico con l'Iran per la ripresa dei controlli ai siti nucleari del paese interrotti a giugno dopo l'attacco aereo americano. Dall'interno due questioni dalla sessione parlamentare in corso: la prima è già risolta, in futuro i condannati alla cosiddetta pena detentiva all'ergastolo, insomma, dovranno restare in carcere 17 anni e non più 15 prima di poter chiedere la libertà condizionale. La seconda questione riguarda invece il problema dell'uliganismo. È in corso il dibattito che riguarda la possibilità di consultazione della banca dati dei tifosi violenti da parte di chi vende i biglietti ai chioschi. Per l'attualità regionale, cronaca da Palazzo di Giustizia, dove è in corso l'ennesimo processo per abusi. Gli sviluppi della violazione dello spazio aereo polacco avvenuta nella notte da un ingente numero di droni russi, che ha portato per la prima volta all'intervento da parte dell'aviazione. Sono stati almeno 4 i droni abbattuti. Varsavia sostiene che i velivoli sono partiti dalla Bielorussia, alleata di Mosca, e che si è trattato di un attacco deliberato e quindi invoca consultazioni con gli alleati della NATO. Mosca smentisce il coinvolgimento. Il servizio dalla capitale polacca e del nostro collaboratore Fabio Turco.
Sono state 19 le violazioni dello spazio aereo polacco avvenute nella notte da parte dei droni della Federazione Russa. Lo ha riferito il primo ministro Donald Tusk al termine della riunione straordinaria di governo convocata questa mattina, annunciando che verrà invocato l'articolo 4 della NATO, che prevede consultazioni tra gli alleati. I droni abbattuti sono stati almeno 4. Alle operazioni hanno partecipato caccia olandesi e polacchi. Le intercettazioni sono avvenute soprattutto nelle regioni orientali del paese, dove i detriti di uno di questi droni hanno colpito un edificio residenziale, arrecando seri danni, ma fortunatamente senza ferire nessuno. I resti di un drone sono però stati trovati anche nella regione di Łódź, nella parte centrale della Polonia. Nelle stesse ore sull'Ucraina si stava svolgendo un massiccio attacco russo, con 415 droni Shahed. Da parte polacca non c'è dubbio che si sia trattato di un attacco deliberato. L'impressione è che i fatti di questa notte rappresentino un'escalation dopo i 3 droni caduti nelle campagne polacche nelle ultime settimane. Il presidente Karol Nawrocki ha annunciato la convocazione del Consiglio straordinario di sicurezza nelle prossime 48 ore, definendo l'accaduto un momento senza precedenti nella storia moderna della Polonia e della NATO. Una settimana fa Nawrocki era stato accolto alla Casa Bianca da Donald Trump, che aveva fornito rassicurazione sulla protezione statunitense nei confronti della Polonia. Una presa di posizione ufficiale da parte di Washington a seguito dei fatti di questa notte, però, non è ancora arrivata. Intanto Varsavia ha già convocato l'incaricato d'affari russo, che ha respinto le accuse. La Polonia non ha fornito alcuna prova che i droni abbattuti fossero di origine russa, ha dichiarato.
Siamo collegati ora con Antonio Missiroli, esperto di difesa europea, docente a scienze politiche a Parigi. Buongiorno. Professore, prima di tutto mi scuserà una domanda banale: la Polonia è a ovest dell'Ucraina, la Russia a est, la Bielorussia a nord. Perché dei droni russi dovrebbero sorvolare la Polonia?
Ma è molto difficile a questo stadio capire quanta premeditazione ci sia dietro questa vicenda. Pare che i droni siano venuti dal territorio della Bielorussia, dove si sta preparando una esercitazione militare russo-bielorussa su grande scala che dovrebbe cominciare venerdì. È molto facile immaginare che si tratti di una provocazione, di un modo per testare la reazione sia militare, tecnica, sia politica degli alleati della NATO, ma per il momento forse bisogna aspettare ancora qualche ora per capire se i rottami che le forze polacche stanno cercando di recuperare, i rottami dei droni, rappresentano effettivamente prova sufficiente per accusare la Russia di questo intervento. In ogni caso siamo in un contesto di escalation, del conflitto fra la Russia e l'Ucraina, come ha dimostrato non solo l'attacco su larga scala della notte scorsa, ma l'attacco diretto all'edificio del governo di Kiev lo scorso fine settimana. E quindi è in questo contesto che bisogna vedere anche questo episodio, che si tratti di un incidente o che si tratti di un'azione deliberata, resta probabilmente ancora da stabilire.
Senta, ma se fosse una provocazione, perché? Perché Mosca dovrebbe provocare l'Ucraina, la Polonia e quindi anche la NATO?
Ma ci sono diverse decisioni in ballo. L'Unione Europea sta decidendo un 19° pacchetto di sanzioni, si sta parlando della possibilità finalmente di sbloccare i fondi russi nelle banche europee che sono stati congelati per poterli usare a sostegno dell'Ucraina, ed evidentemente oggi stesso c'era il discorso di Ursula von der Leyen al Parlamento europeo, che era centrato essenzialmente su temi legati alla difesa e alla costruzione di uno scudo. Si parla tra l'altro di uno scudo di droni appunto sulla frontiera orientale dell'Unione Europea e della NATO. Quindi, come dire, il timing è abbastanza esplicito, ma ripeto, è molto probabile che si tratti di una provocazione, ma soprattutto di un test, cioè per vedere lo stato della risposta e delle capacità militari occidentali e il modo in cui le capitali europee e occidentali avrebbero reagito. Da questo punto di vista, devo dire, è preoccupante il silenzio che rimane da Washington a quello che è accaduto la notte scorsa.
Staremo a vedere se nel pomeriggio Washington prenderà posizione. La Polonia si è appellata per ora all'articolo 4 del patto della NATO, in sostanza chiedono una consultazione con gli alleati. Lei ha collaborato anche con il segretario generale della NATO. Ecco, quello che è successo cosa implica per l'Alleanza Atlantica?
Ma l'articolo 4 è un meccanismo, diciamo, di consultazione straordinaria. Gli alleati si consultano regolarmente tutte le settimane attraverso gli ambasciatori. Questo è più un segnale politico, in fondo anche una richiesta di solidarietà agli alleati, ma da un punto di vista strettamente militare significa anche chiedere ai generali, alle forze alleate, di alzare il loro livello di allerta in caso di provocazione. Ripeto, fra un paio di giorni inizia anche questa esercitazione su larga scala vicino al confine polacco bielorusso, e quindi evidentemente si tratta anche di mobilitare, di mettere in campo, come dire, meccanismi di preparazione più significativi da un punto di vista militare. Certo, è la prima volta che esistono prove di uno sconfinamento delle forze russe sul territorio alleato.
Antonio Missiroli, grazie di essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi.
E ora torniamo sul bombardamento di Israele a Doha. Il governo di Benjamin Netanyahu non rinuncia a toni forti e alle condanne contro la leadership di Hamas e rincara la dose, ribadendo che colpirà i nemici di Israele ovunque si trovino. A Gaza intanto prosegue l'offensiva militare. L'aviazione israeliana ha distrutto un'altra torre nella zona del porto. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Anche la Cina e la Russia si sono unite alla lunga lista di paesi che hanno condannato l'attacco aereo israeliano di ieri in Qatar, con cui il governo Netanyahu ha cercato di colpire ed eliminare la leadership politica di Hamas riunita a Doha. Anche gli Stati Uniti, almeno in apparenza, criticano la decisione presa dal premier israeliano di ordinare un attacco in un paese stretto alleato di Washington, che peraltro da 2 anni prova a portare lo Stato ebraico ed Hamas ad un accordo di tregua. Stasera il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione di emergenza sugli attacchi israeliani in Qatar. I risultati del raid però restano incerti, con esponenti del movimento islamista che negano la morte di Khalil al-Haya ed altri membri del comitato direttivo dell'organizzazione. Israele invece lascia intendere di aver probabilmente raggiunto i suoi obiettivi. Incurante di critiche e condanne, il governo Netanyahu non rinuncia ai toni da battaglia. Il ministro della difesa Katz ha già ribadito che Israele agirà contro i suoi nemici ovunque e ha minacciato di distruggere Gaza e Hamas se gli ostaggi israeliani non saranno rilasciati. Proprio in queste ore l'esercito israeliano sta intensificando la sua offensiva a Gaza City, in particolare nel sobborgo di Sheikh Radwan, ed un suo portavoce militare ha emesso altri ordini di evacuazione agli abitanti nella zona del porto e del quartiere di Rimal, dove l'aviazione israeliana ha colpito e distrutto un altro edificio a più piani, la torre Taiba 2.
In diretta ora la collega Francesca Cafferri, esperta di paesi del Golfo. Francesca, il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha espresso parole molto dure già ieri sera, ha promesso misure, ma cosa può fare? Come reagirà Doha a questo attacco?
Beh, la prima mossa è già stata fatta. Il Qatar ha sospeso la sua mediazione nei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e dunque per il momento nella striscia resta soltanto l'opzione militare. Che cos'altro può fare? Può sicuramente chiedere alla leadership di Hamas di lasciare il paese, perché a questo punto il Qatar è stretto fra una doppia pressione, quella militare israeliana, appunto, e quella della sua gente che è stanca di queste trattative con uno Stato ebraico che è considerato un aggressore a questo punto. Non chiederà agli Stati Uniti di andare via, perché nonostante l'America non abbia protetto il Qatar, la presenza di Uday, della base americana più importante della regione, è qualcosa di assolutamente strategico che neanche questo attacco può mettere in discussione.
E invece cosa possiamo dire delle altre monarchie del Golfo? I rapporti tra i vari paesi non sono sempre, limpidi?
Non lo sono, ma di fronte a un attacco come questo sicuramente le monarchie del Golfo si uniranno. È molto chiaro che questo attacco ha bloccato ogni possibile prospettiva di allargamento del patto di Abramo, che era già assolutamente lontano dopo quello che è successo a ottobre del 2023, ma a questo punto l'Arabia Saudita non può assolutamente far nascere un rapporto ufficiale con Israele. I paesi del Golfo dovranno cercarsi un altro protettore, probabilmente. Il fatto che gli Stati Uniti non siano riusciti a proteggere il Qatar è una lezione che nel Golfo si è sentita, le cui conseguenze le vedremo nei prossimi mesi.
A Doha c'erano i negoziatori per un cessate il fuoco a Gaza. Ecco, adesso a Gaza che succederà?
E quello che succederà è che il negoziato è finito in questa fase, dunque parleranno ancora di più soltanto le armi. Ci saranno conseguenze sugli ostaggi? Questo è tutto da vedere, ma è possibile, secondo il racconto degli ostaggi che sono usciti invece dalla striscia di Gaza. Nel lungo periodo Israele contava sui paesi del Golfo per due cose molto importanti: i soldi della ricostruzione della striscia e una sorta di appoggio politico ai palestinesi moderati. Ora è chiaro che i paesi del Golfo questa partita, dopo questo attacco, non saranno più disposti a giocarla e quindi ci sono le conseguenze nel breve periodo, che sono la fine dei negoziati, e quelle nel lungo, che sono probabilmente un ritiro di disponibilità economica e politica da parte dei paesi del Golfo.
Francesca Cafferri, grazie di queste informazioni. C'è una terza notizia rilevante a margine della guerra in Medio Oriente. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, e l'Iran hanno trovato un accordo per la ripresa delle ispezioni ai siti nucleari del paese, controlli interrotti dopo l'attacco americano avvenuto a giugno. Lo ha comunicato Rafael Grossi, che della IEA è il direttore generale. Sentiamo.
Yesterday in Cairo, an important step in the right direction was taken.
Ieri al Cairo è stato compiuto un passo importante nella giusta direzione con l'accordo per l'implementazione delle carte di sicurezza in Iran. Si tratta di un documento che fornisce una chiara comprensione delle procedure di notifica, delle ispezioni e della loro attuazione. Il documento include tutte le strutture e le installazioni in Iran e contempla anche la segnalazione obbligatoria del materiale nucleare presente. Questo aprirà la strada al rispetto delle ispezioni e degli accessi alle strutture. Spero sinceramente che ci sarà la possibilità di una nostra attività di ispezioni in Iran, a dimostrazione che accordi e comprensione sono possibili e che nulla può sostituire il dialogo se si vogliono soluzioni durature a sfide internazionali come questa.
If one wants durable, lasting solutions to international challenges like this one.
Per un commento ritroviamo l'analista esperto di geopolitica e di nucleare iraniano Nima Baheli. Buongiorno. Cosa ha spinto l'Iran a ripristinare la cooperazione con la IEA e quali saranno gli effetti di questa decisione?
Sì, possiamo dire che a seguito dell'attacco israelo-americano di giugno, la situazione economica e sociale iraniana è diventata molto grave, per cui potenzialmente un ripristino delle sanzioni onusiane rischierebbe di dare il colpo di grazia al sistema della Repubblica Islamica. Da qui nasce l'esigenza di un negoziato che possa andare primo incontro alla necessità di convincere gli EU3, ovvero Regno Unito, Germania e Francia, a rinviare il ripristino appunto di queste sanzioni. In questa prospettiva si vede questo incontro fatto con Grossi, che è il primo incontro a seguito degli attacchi di giugno. Dall'altra parte invece il governo del presidente Pezeshkian ha la necessità di coprirsi, difendersi da attacchi dell'opposizione interna, e si leggono in questa visione il fatto appunto delle dichiarazioni rilasciate dal ministro degli affari esteri, che dice che questi passi sono concordati in linea con la legge del Parlamento che garantirebbe i diritti inalienabili. Un altro elemento molto importante a mio parere è stata la sede dei colloqui che si sono tenuti, ovvero il Cairo, e questo ci dimostra come Teheran, a seguito sempre del conflitto dei 12 giorni, cerchi di rinsaldare i rapporti con le nazioni regionali, in primis Egitto ma anche Qatar. Quali le visioni e le prospettive? Probabilmente l'idea di fondo della Repubblica Islamica è di cercare di rinviare, quantomeno per un lasso di tempo importante, il ripristino di queste sanzioni per poter creare e negoziare un accordo di lungo termine. E qui leggiamo come, per esempio, martedì l'ordine del giorno del Consiglio dei Governatori che doveva rivedere il dossier iraniano è stato procrastinato, e al contempo ad agosto la Russia e la Cina, alleati di Teheran, avevano proposto una proposta di risoluzione che prevedeva di procrastinare di 6 mesi il tempo, e quindi probabilmente, potenzialmente, gli EU3 potrebbero votare a favore. Tuttavia c'è una questione di complessità ad andare incontro alle richieste dell'EU3, perché da una parte si richiede, da parte appunto di Londra, Parigi e Berlino, la riapertura dei negoziati con gli Stati Uniti, e questo è un elemento complesso sia alla luce di questa recente notizia in Qatar, come anche del fatto che l'attacco di giugno venne fatto a ridosso dei negoziati con gli Stati Uniti, quindi c'è una forte perdita di fiducia da parte iraniana nei confronti degli Stati Uniti. La questione dell'ispezione dell'AIEA è un qualcosa a cui Teheran sta rispondendo positivamente, ma un altro elemento molto complesso che rischierebbe di esacerbare i rapporti con Teheran, come anche potenzialmente riaprire il conflitto con Israele, e la richiesta da parte degli EU3 di accedere all'ubicazione di dove è tenuto quell'uranio che era stato arricchito al 60%.
Seguiremo gli sviluppi.
In questa visione il governo Pezeshkian ha detto di non essere in grado di avere accesso a quest'uranio arricchito, e questo è un altro elemento di difficoltà di questi negoziati.
Le difficoltà sono ancora tante. Insomma, Nima Baeli, grazie anche a lei di essere stato in diretta alla Radio Giornale. Buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Giornata che è una giornata di mobilitazioni per la Francia, dove sono in corso diverse manifestazioni a Parigi e in altre città. L'obiettivo è di bloccare tutto, così come indica anche il nome del movimento, che è appunto Bloc-on-Tout. Nato online durante l'estate, intende aumentare le pressioni sul presidente Macron dopo le proposte di tagli al budget e la crisi di governo che ha portato alla nomina proprio ieri sera di un nuovo primo ministro, che è Sébastien Lecornu. In tutta la Francia sono stati dispiegati 80.000 agenti, i manifestanti stanno bloccando strade e nella capitale la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e ci sono già stati 200 arresti. In Svizzera adesso giro di vite del Parlamento sulla detenzione a vita. In futuro i condannati a questa pena potranno richiedere la libertà condizionale dopo 17 anni contro i 15 attuali. La necessaria modifica del codice penale è stata adottata oggi dal Consiglio nazionale. In redazione Johnny Canonica.
In Svizzera sono pochi i casi nei quali un tribunale condanna una persona alla detenzione a vita. Complessivamente nelle nostre carceri sono 16 le persone alle quali è stata inflitta questa pena. Secondo le norme attuali, il condannato può beneficiare della liberazione condizionale dopo aver scontato almeno 15 anni di carcere. Una liberazione che non è automatica. Per poterne beneficiare, la persona deve aver tenuto un comportamento esemplare e la prognosi non deve indicare che il detenuto resta potenzialmente pericoloso. Per 131 voti contro 64, per lo più del campo rossoverde, il nazionale ha fatto sua la proposta del Consiglio federale che chiedeva che la liberazione condizionale possa essere concessa dopo 17 anni. Una liberazione, si noti bene, che non riguarda chi è stato condannato all'internamento. Prima che la modifica possa entrare in vigore, i due rami del Parlamento dovranno però eliminare una divergenza. Secondo gli Stati, la modifica deve valere anche per chi sta già scontando una pena detentiva a vita. Secondo il nazionale, no. Il dossier deve quindi tornare alla Camera dei Cantoni per eliminare questa divergenza.
E sempre alle Camere federali si è tornati a parlare di violenza dentro e fuori gli stadi con una mozione che chiedeva di collegare chioschi e punti vendita dei biglietti alla banca dati nazionale in cui sono schedati gli hooligan. Il tema è stato affrontato dal Consiglio nazionale, il dibattito è stato acceso anche perché sullo sfondo c'era già il passo successivo, e cioè quello chiesto dai cantoni, l'introduzione del biglietto nominativo. Ma la Camera non ha ancora votato, vi terremo aggiornati. A Berna intanto a seguire i lavori c'è Giampaolo Driussi.
18. Januar, Wankdorf Stadion, Rauchkörper, Heulraketen. 1. Februar, Stadio Cornareda, Lugano, Pyro fliegt Richtung Spielfeld.
Il deputato del centro Rettonause, già capo di Castero Sicurezza a Berna, conosce da una vita il tema della violenza negli stadi e se c'era un volto da dare alla mozione discussa, questo sarebbe stato il suo.
2. April,
Nause ha iniziato elencando una lunga serie di episodi già verificatisi nei primi sei mesi del 2025, quale argomentazione per un cambio di marcia nel contrasto al fenomeno. Il testo in esame andava infatti implicitamente oltre le misure in esso contenute. La mozione chiedeva sì di far accedere i chioschi e i punti vendita dei biglietti alla banca dati nazionale contenente le persone classificate come hooligan, per l'opposizione di chi teme la divulgazione senza controllo di questi dati sensibili, gettando però nel contempo anche le basi per l'introduzione dei biglietti nominativi, il grande tema d'attualità. Più o meno tutti d'accordo sul fatto che gli strumenti per contrastare il fenomeno già ci sono, anche se i cantoni chiedono a gran voce l'intervento della Confederazione e che le società calcistiche dovrebbero fare di più. Il dibattito non è quindi solo stato caratterizzato da questioni tecniche, ma anche di principio.
On assiste là, en effet.
Si sta tentando di creare un laboratorio di sorveglianza e repressione in cui vengono inseriti non solo gli hooligan ma anche l'intero movimento ultra e perfino tutti i tifosi, tutte persone ingiustamente messe nello stesso calderone. Così l'UDC Jean-Luc Adore, a nome della maggioranza della commissione che ha trattato il testo, maggioranza contraria. Si comincia con questa banca dati, ha proseguito, poi saranno i biglietti nominativi, poi ancora il riconoscimento facciale di tutti gli spettatori. Non ci saranno più limiti.
Gli aura più di limiti.
Contrario era però anche il governo per questioni di protezione dei dati. Quel che è certo è che indipendentemente da questo dibattito il tema tornerà a occupare la Berna federale.
A Lugano oggi è iniziato il processo a carico di un 78enne che avrebbe commesso ripetuti atti sessuali con la nipote acquisita di 11 anni. A Palazzo di Giustizia troviamo Umberto Gatti.
Nell'atto di accusa promosso dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis sono elencati diversi atti sessuali avvenuti tra il 2019 e il 2023 e un episodio specifico con un rapporto sessuale completo. L'imputato, 78 anni, in aula ha ammesso solo un unico episodio avvenuto tra le mura domestiche, un atto di sesso orale fatto dall'imputato alla vittima di 11 anni. Le altre situazioni che sono state raccontate dalla vittima in fase di inchiesta e ripercorse in aula sono state definite dall'imputato delle invenzioni e dei racconti fantasiosi della vittima. L'imputato ha inoltre dichiarato che da anni soffre di calo del desiderio sessuale e che soffre di disfunzione che gli impediscono rapporti sessuali completi. Una tesi questa che è stata più volte smentita dal giudice Amos Pagnamenta in base ai referti medici e alle dichiarazioni fatte nei verbali precedenti. Il giudice lo ha più volte confrontato con le dichiarazioni della vittima, dichiarazioni alle quali l'imputato ha cercato di dare delle spiegazioni che non sono sembrate sembrate coerenti. Il 78enne oggi in aula ha ammesso di aver sbagliato e che il percorso terapeutico che sta seguendo lo sta aiutando, anche se ci vorrà ancora del tempo per elaborare chiaramente che cosa ha fatto e il motivo delle sue azioni. Il processo, che si svolge a porte chiuse, riprenderà nel pomeriggio con l'arringa dell'accusa e dell'avvocata di parte civile.
Ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport. Buona giornata.